State ascoltando SBS Italian.
Bilingui in erba. Bilingui in erba ci presenta oggi la storia di una ragazza, Silvia. Silvia Xie, nata a Taiwan, cresciuta in Italia e adesso qua in Australia. Diamo il benvenuto allora a Silvia. Ciao.
Buongiorno
e benvenuta
a tutti.
Su Radio SBS.
Ciao Carlo, buongiorno.
Io volevo iniziare come prima cosa su una questione un po' di identità. Allora, tu all'inizio degli anni 80, nel 1984, con i tuoi genitori da Taipei, ti sei spostata in Italia, a Faenza, e a microfoni spenti mi dicevi: io ero l'unica, non è che ce n'erano pochi, ero l'unica di origine asiatica in questo paese. E com'è stato crescere allora come l'unica?
Ma in realtà probabilmente noi non ci sentivamo diversi, cioè, o meglio, almeno io ero talmente piccola, avevo 3 anni, e quindi assolutamente per me non ho dei ricordi particolarmente di adattamento, di challenging nel nuovo ambiente. Probabilmente noi eravamo un po' i diversi, no? Venivamo visti un po' più, in maniera un pochino più strana nei confronti delle persone, dei faentini in quel momento.
La cucina a casa era rigorosamente di Taiwan, oppure vi siete subito adattati alle piedine?
Ma sai una cosa, la cosa che è molto molto divertente è che io fino ai miei 18 anni, finché poi non ho lasciato la famiglia per andare a studiare a Milano, odiavo la cucina cinese.
No,
me lo giuro.
Vergogna.
Giuro, ogni giorno mangiavo panini al salame, odiavo proprio, non mi piaceva. Poi, quando sono andata via di casa a 18 anni per andare all'università, non so, c'è stato un click back to the roots, alle origini, e mi è iniziata a mancare molto la cucina asiatica, la cucina cinese, la cucina familiare, insomma, così col riso, eccetera, e da allora è diventata la mia cucina preferita.
Ma
giuro.
Secondo te era una reazione? Perché per esempio per gli italiani qua in Australia negli anni 50 c'era proprio una frustrazione, per esempio quando si andava a scuola con i panini al salame, i bimbi venivano presi in giro dagli Aussies, per cui in questo modo rigettavano il loro cibo d'origine. Per te invece era una cosa simile o semplicemente gusti?
Non lo so se sia stato nel mio inconscio, ma non è stata una cosa del genere come probabilmente succedeva fino a anche a 20 anni fa, anche negli Stati Uniti, come in Australia, dove tuttora c'è una linea sottile di una sorta tipo di razzismo nascosto, no? Però credo che ai miei tempi non era così, perché c'è questa storia, la so, questa storia del lunchbox, delle cose che tu porti da casa diverso dal 90% dei tuoi compagni,
dalla
no?
Massa.
Esatto, però questo non succedeva. Io andavo a scuola dalle suorine, avevamo la mensa, e quindi ogni giorno mangiavamo tutte cose della mensa, delle robe orribili che mi sono rimaste nello shock mentale. Però quindi questa cosa qua io non l'ho affrontata, però posso capire e so che conosco delle persone che da piccoline hanno sofferto di questa cosa qua del lunchbox un pochino più diverso rispetto ai propri compagni.
Però a casa rigorosamente si parlava cinese.
Eh sì, anche perché vabbè, i miei genitori erano abbastanza giovani, no, quando sono arrivati in Italia. Io ho 2 fratelli più grandi, i miei genitori avevano credo sui 30-35 anni. Però insomma, l'italiano, i miei genitori parlavano l'inglese, ma la cosa che faceva ridere è che nessuno parlava inglese, no? In Italia, ai quei tempi. Però l'italiano è una lingua molto difficile da imparare, la R, bla bla bla, eccetera. Quindi per costrizione parlavamo sempre il cinese in casa, perché i miei genitori non erano così bravi nella lingua italiana.
E magari servivi anche quando eri un pochettino più grande come traduttrice?
Ma guarda, dai miei 8 anni in poi, visto che i miei nonni facevano un anno in Italia e un anno a Taiwan, dai miei 8 anni in poi, o comunque anche dai 7, adesso non mi ricordo, ero l'interprete, la traduttrice ufficiale dei miei nonni quando andavamo a fare la spesa, a dire vorrei un etto di prosciutto cotto, eccetera. E quindi anche questa cosa qua di avere i nonni, i papue, i vari, in casa è stata una cosa dalla quale ho beneficiato anche a livello linguistico.
Silvia, quindi tu da piccolina sei diventata la traduttrice ufficiale di casa Xie. Ci dicevi che appunto sei la più piccola e i due fratelli più grandi. Loro come si sono adattati alla vita italiana, visto che sono arrivati in un'età più grande e più difficile per un ragazzo?
Sì, i miei due fratelli avevano rispettivamente 9-10 anni e 11-12 anni. Quindi erano nettamente più grandi, in un'età un pochino più difficile da catapultare in un paese nuovo, con una cultura completamente nuova, senza saperne la lingua.
E quindi hanno un po' risentito del fatto di essere stati strappati da Taiwan ed essere
portati suppongo,
in Italia.
Nel senso che, suppongo, l'unico che tra i miei ricordi non fosse veramente contento e subiva questa cosa come una sofferenza atroce era il mio fratello maggiore, che poi in realtà rimase in Italia con noi per poco, per soli 5 anni, perché poi a 17 anni andò in America a studiare. I miei lo mandarono in America a studiare, dove fece l'undergrad, grad e poi dopo, insomma, ora è ingegnere lì, è sempre stato lì, americano ora.
Allora, da 4 anni quindi sei passata prima dal cinese di Taiwan all'italiano, al faentino. Come hai conservato il tuo cinese? Com'era una valutazione del tuo cinese adesso?
Ma bisognerebbe chiederlo a qualcuno, locals, nel senso che credo di parlarlo molto bene. Ovvio, non ho un dizionario, non ho un vocabolario così ampio, è molto elementare. Però quando parlo in cinese o vado a Taiwan o vado in Cina, così mi faccio capire, capisco perfettamente, insomma, quello che è di colloquiale, quotidiano, sì. Poi ovvio, se mi dici di guardare il telegiornale e di tradurlo, insomma, sono un po', ho un po' di lacune.
Un po' titubante.
Sì.
E adesso sei arrivata da qualche mese in Australia, sei insieme a tuo marito, il calciatore Alessandro Diamanti, e i tuoi figli. Adesso i tuoi figli sostanzialmente hanno fatto un po' di giri per il mondo, visto che siete anche stati in passato in Cina, proprio per l'esperienza calcistica di Alessandro. Loro come si pongono nei confronti delle lingue straniere? Tu sei una grande fan delle lingue straniere, giusto?
Sì, i bambini hanno ora... Il piccolo 6, poi ho due femmine, 9 e 11 anni, e tutti e tre hanno fatto la Cina, Londra, poi diverse città italiane, la Sicilia, quindi siamo andati in Sicilia e poi, insomma, diverse città italiane, abbiamo girato un bel po'.
Anche perché, aperta parentesi, Alessandro Diamanti è uno dei globetrotter per quanto riguarda le scuole di calcio, ne ha girate tantissime, per cui anche voi a seguito ne avete girate tante di città.
No, credo che probabilmente la causa principale sia io.
Ah, ecco, raccontaci.
No, io sono sempre stata una per i challenges, quindi anche a livello culturale e di uscire un po' dalla nostra comfort zone. Quindi io l'ho sempre supportato e soprattutto sostenuto e spinto proprio con un calcio.
No, non voglio andare in Cina, ci vai.
Però io devo dire che l'ho spinto e da un lato non è che mi voglia fare dell'automerito, però credo che sia molto importante nelle scelte anche del tuo compagno farlo stare tranquillo anche sotto quel punto di vista, no? Perché magari se io avessi detto no, ma guarda, i bambini, come faccio a trovarli qua di là, sarebbe stata probabilmente la motivazione principale per lui di non fare queste scelte, diciamo, fuori confine. Invece secondo me è molto importante, come credo sia molto importante far sentire i bambini che everything is all right. Tipo che sia andare in una nuova scuola, conoscere nuovi amici, ed è una cosa super exciting invece che una cosa triste o spaventosa.
Allora invece i bimbi che cosa parlano quindi?
E quindi
italiano,
con questo spirito,
inglese?
Con questo spirito i bambini si sono sempre ambientati benissimo in qualsiasi scuola, tipo iniziano oggi scuola, tornano oggi il primo giorno, ti vengo a prendere alle 3:30, non ci sono se, non ci sono ma, non ho il numero di telefono. E quindi loro sono sempre stati molto veloci, super veloci ad inserirsi nelle nuove scuole e con i nuovi compagni, e loro parlano perfettamente l'inglese e l'italiano perché loro hanno sempre frequentato le scuole internazionali quando eravamo in Europa o in Cina o in Italia.
Il loro mandarino, il loro cinese come va?
Allora, il loro mandarino cinese c'è una cosa che non ti ho detto. Io parlo molto bene, ma non lo so scrivere. Saprò 200 parole. Infatti avevo pensato anche di mettermi a fare lezione con i bambini, così almeno loro hanno anche un sostegno morale. E loro capiscono totalmente che non devono assolutamente pensare la traduzione in testa dall'italiano. Insomma, capiscono perfettamente il mandarino, però non lo parlano volentieri e lo parlano quando sono strettamente costretti, quindi un po' con i miei genitori e quando andiamo a Taiwan. Infatti è da qualche anno che ogni anno verso gennaio e febbraio cerco di far fare a loro 3 settimane della mia cultura d'origine, no?
Quindi che tu dici, gliele vendi a loro come settimane di vacanza, in realtà è di indottrinamento, bisogna andare a vedere da dove veniamo, giusto così, perché bisogna anche spingerli i bambini per dare il meglio di sé. Prima di salutarci, raccontiamo anche della tua carriera televisiva, visto che comunque quando stavi laureandoti a Milano hai iniziato una carriera a Mediaset. Com'è andata?
Ma in realtà è stato tutto per gioco. Fa ridere perché tutti dicono che sia andato per gioco, però in realtà è successo che conobbi quello che fu il mio agente ai tempi, che poi mi propose di fare questo provino e niente, dopo 3 giorni ero con un microfono in mano a parlare di classifica delle chart della settimana.
L'incoscienza dei 20 anni?
No, in realtà io sono sempre stata una abbastanza molto proactive, no? È un po' come dire senza paure e molto coraggiosa. Non è che sia iniziata nel senso che non è che ho incontrato questa persona al supermercato. È successo che un giorno, me lo ricordo, verso 1:30 guardavo un programma televisivo che era Fuego, te lo ricordi? Con la Marcuzzi. Stavo mangiando nella mia casina che condividevo con le mie coinquiline. Alla fine del programma, come sottotitolo, c'era tipo cercasi inviati per un nuovo magazine che andrà in onda prossimamente su Italia 1. Il numero è 02 bla 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 bla. Io ho detto vabbè, provo a chiamare, tanto non mi risponderanno mai. E invece mi risposero, mi dissero dove presentarmi per fare il provino, che era a Milano. Mi presentai, feci il provino e mi presero per questo programma WhatsApp con Daniele Bossari. Però aspetta com'è la storia. Mi presero per questo programma WhatsApp con Daniele Bossari nella villa di Arcore, che era, sì, nella villa di Arcore, non di Berlusconi, però era lì ad Arcore.
Si detta così suona malissimo.
No, esatto. No, era ad Arcore, la location era ad Arcore. Vado a fare il fitting perché dovevo fare la prova costumi con la sarta, eccetera. Per una motivazione che non si sa, probabilmente di produzione, la mia posizione da inviata venne sostituita con Marina Graziani, l'ex velina. Sai, insomma, ero asiatica, cioè sono asiatica, però nel che anni erano? Nel 2000, insomma, non avevano mai conosciuto nessuna che fosse con le mie sembianze, probabilmente. Niente, Daniele Bossari a quei tempi mi presenta a Franchino, questo agente, e da lì è nato tutto. Quindi è stato uno step mio, poi con l'aiuto di Daniele e poi dopo con il destino.
Silvia, allora facciamo l'elenco. Tu quindi sei praticamente native, chiaramente in italiano, mandarino, inglese approfondito. Ci fermiamo con queste o...
No vabbè, rido perché Alessandro mi direbbe ma cosa sai lo spagnolo? No vabbè, lo spagnolo si sa un pochino perché comunque...
Basta aggiungere una S alla fine.
Esatto, no, però feci anche dei corsi, insomma feci anche dei summer program in Spagna quando ero ragazzina, quindi potrei riuscirmi a difendere abbastanza bene anche nello spagnolo. Però credo che sia molto importante oggigiorno, soprattutto per i giovani, credo che sia una cosa quasi obbligatoria sapere almeno 2 lingue, perché poi dopo, oramai grazie ai social network, e questa è la positività dei social network, c'è più possibilità anche di chi non possa viaggiare così tanto ad avere un approccio anche culturale verso gli altri posti del mondo, no? Quindi a maggior ragione non ci sono più scuse.
Ecco, mi sembra di sentire che c'è con tuo marito un contrasto su questo.
No, lui ha cambiato idea perché poi ha realizzato anche lui che la vita non è solamente concentrata in quel momento, in quella parentesi degli anni, in quel posto, perché poi dopo il mondo si evolve, esci, metti il muso fuori dal tuo paese e realizzi che quello che eri magari fuori dal tuo paese sei niente. E allora secondo me bisogna arricchirsi anche di provare almeno, di mettere nel tuo bagaglio più strumenti possibili per riuscire ad andare avanti anche in maniera indipendente e più spavalda, senza paure, con coraggio. E questo è quello che cerco di fare comunque con i bambini. Quello che io ho sempre voluto dire anche a mio marito, anche quando eravamo a Londra, per la prima volta. Lui era giovanissimo, aveva 25 anni, non parlava una parola di inglese. Quando la vita ti regala delle possibilità di poter imparare l'inglese senza dover andarlo a studiare, in questo caso ad esempio Alessandro a 25 anni a Londra, giocava a Londra, ne aveva la possibilità, no? Coi compagni, no? Cioè non è che devi imparare l'inglese a livello di un dottorato, sì. Proprio l'ABC. Secondo me bisognerebbe cogliere queste cose come un'esperienza per arricchire il proprio bagaglio.
Un'ultimissima cosa, un consiglio allora velocissimo per chi vuole riprendere la lingua oppure è indeciso, non sa cosa fare, ha paura di imparare l'italiano.
Ritornare la domenica a pranzo dai nonni. I nonni sono quelli che mantengono un po', diciamo, ma io credo che sia un peccato anche per gli italiani di generazioni che hanno un cognome italiano che però non sappiano parlare una parola di italiano. Credo che sia un peccato perché non sapere, diciamo, la lingua delle proprie origini, no? Non sto dicendo di tornare a studiare sui libri, però oggigiorno ci sono talmente tante occasioni, guardarsi un film in italiano piuttosto che in lingua originale per chi fa il viceversa, no? Ci sono diverse tante occasioni che secondo me è un peccato, bisognerebbe non perdere tempo e non dire ah tanto lo faccio, perché poi dopo il tempo passa ed
tempo
è sempre
sfuggite.
Più ed è sempre più difficile.
Tempo passa ed è sempre più difficile. Silvia, grazie per essere stata con noi su Radio SBS.
Ciao, grazie.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.